benvenuti cari ascoltatori in sala, grazie dello spontanissimo applauso che insomma
sempre spontaneo, sempre.
Erano un po' scarichi perché giustamente l'ospite stasera gli ha fatto fare un preapplauso, quindi li ha un attimo scaricati. Benvenuti ascoltatori da casa. Questo è l'ultimo appuntamento con i Pop Tales, una storia che abbiamo cominciato noi, i Pop Tales, l'abbiamo cominciata più o meno un anno fa per celebrare i 50 anni della cultura hip hop attraverso il percorso.
Portati in maniera egregia.
Egregiamente. Li porta meglio adesso di quanto ne aveva 40, ma capita ogni tanto alle persone.
Ma io li porto tutti molto bene.
Tu li porti benissimo.
Da quando ne ho 6, già 6.
È vero.
Benissimo.
La gente iniziava a dirti, cazzo, sembra che ne hai 3. È incredibile. Comunque, l'ospite di stasera che si è autosvelato e che chiude.
Non ho detto il nome.
Allora, indovinate chi è l'ospite di stasera? Bravi, è Dargen Amico, ma loro l'hanno visto e non vale. È Dargen Amico che chiude quindi gli incontri dei rapper, di chi questa cultura l'ha vissuta da dentro in Italia.
Ma diciamo chi è passato di qui.
Diciamolo chi è passato di qui. Abbiamo aperto con Grido,
che lo ricordo.
Ensi, Gammon, Rancore, Nitro, Next Cassel, Willy Peyote. E
Dargen,
un'ottima compagnia. Pensavi che me ne dimenticassi.
Ma abbiamo messo la prova.
Esatto, siamo qua.
In due ce l'abbiamo fatta.
Esatto.
Da solo non so come veniva fuori.
Funziona così: per un'ora chiacchieriamo e ci racconti.
Dobbiamo tenere sempre questa immagine qua vicino.
È bella, sei papale nell'immagine dietro di noi.
Mi fa paura.
No, ti benedice da dietro. Certo, è un po'. Allora, perché adesso da casa non si vede, c'è il cartellone dietro, il billboard. Praticamente c'è un Dargen D'Amico benedicente, che però mi rendo conto, essendo tu Dargen D'Amico, è come avere la propria coscienza sulla spalla, no? Che è di fianco, di un po'...
Sì, non so se è proprio la coscienza, come avere un'altra parte del corpo appoggiata qui.
Esatto, vabbè, insomma.
L'arto fantasma.
Comunque, Dargen, siamo contenti di chiudere con te, anche perché ne approfitteremo per andare a fotografare un periodo dell'hip hop italiano che è un po' misterioso. Adesso ci arriviamo, perché è quello che sta tra la fine dei 90 e poi tutti i primi 2000, fino al 2006, diciamo, quando poi le cose sono un po' riemerse.
La cosiddetta seconda metà degli anni 90.
La seconda metà, sì, o la prima dei 2000, se vuoi, a cavallo del millennio. Innanzitutto però, come sempre, ci incuriosisce capire, sapere, conoscere da dove ti è arrivata questa cosa, come ti è arrivato l'hip hop e come hai capito che era una roba... insomma, che ti avrebbe trainato dentro.
Allora, come...
Ok.
Così.
Sì, esatto.
Scusate, sono le prime armi.
Esatto.
So con che naturalezza mi sono sentito di chiedertelo proprio.
Ma inizialmente io ho avuto la possibilità... Un tempo c'erano tanti negozi di dischi a Milano e... il primo album che acquistai fu un disco... in una rivendita di musica che era in Piazza del Duomo, non facciamo il nome comunque, e avevo acquistato, c'erano quei prezzi felici magari di qualche disco vecchio che costavano, avevo acquistato un CD dei Public Enemy, è il primo, e all'interno l'ultima traccia era una traccia strumentale. Io credo che avessi già... subissi il fascino comunque della musica rap, però il fatto che ci fosse una strumentale, quindi la possibilità di scriverci sopra tu qualcosa, no? di improvvisare un testo, di provare a cantarci sopra, mi ha dato 2, 3 mesi, 4 mesi di gioco, di sperimentazione, e lì ho trovato questo passatempo, da giovanissimo, credo, e aver avuto forse intorno agli 11-12 anni.
Già portati bene, quindi
6-7. Sì, esatto, sembravano 7, ma erano già 11.
Avevo avuto qualche occasione in cui avevo provato a rappare, per esempio una volta, la storia te l'ho già raccontata.
Bravo, bravo.
Una delle primissime cose che ho fatto in assoluto fu una telefonata durante una campagna abbonamenti a Radio Popolare, per cui sono molto legato perché la radio che ascolta, la mia mamma, la mia zia, insomma.
Salutiamole. Ciao mamma e ciao zia.
Ciao mamma, ciao zia Paola, ciao mamma, zia Paola. Maria Luisa. E, quindi da lì, proprio da giovanissimo, avevo telefonato, forse mi avevano costretto, forse mia mamma, fai qualcosa dai, per
dai,
per l'abbonaggio.
Sostieni la radio.
Esatto. La radio. E avevo rappato qualcosa da giovanissimo, però non ricordo, cioè ho questo ricordo
chiaro. È fantastico.
Sì. Cioè, sarebbe da andare a ricercare, cioè, nelle cassette
che abbiamo di là in archivio,
gli abbonaggi, sì.
Tra l'altro
92, 90, sì, 92, 93.
C'è qualcuno che da domani andrà lì a fare il topo di,
ma
di
io
archivio.
Sarei davvero felice di riascoltarlo.
La troveremo, non ci sfidare. Comunque è bello che il tuo
c'era con Ferrentino.
Per cui, eh sì, gli anni sì, potrebbero essere quelli.
Me lo ricordo.
Quindi il tuo primo palco rap è stata una telefonata all'abbonaggio di Radio Popolare.
Esatto.
Pensa a quanti danni abbiamo fatto.
No, è vero, è vero. Un bellissimo ricordo che mi lega a questa radio. Vabbè, si parla, forse era in via... Forse in via Ollearo in quei tempi. Io
che
dico...
è qui adesso.
No, in via Stradella. In via Stradella.
Ma sai perché? Perché adesso è in via Ollearo, ma li porta bene. Sembra
via
ancora Stradella.
Via Stradella c'era... un giardino, un cortile interno,
esatto,
mi ricordo.
Sì,
mi ricordo, sì, perché poi ero andato anche a trovare, no, mi ricordo non bene i nomi, però le immagini,
esatto, sì. La situazione, sì, è bello in realtà questo tuo ricordo, è bello anche che tu sia partito con i Public Enemy, soprattutto perché la base vuota ha messo in gioco una delle cose che in realtà probabilmente è la tua caratteristica principale,
il vuoto.
No, la scrittura. Mi ricordo che la scrittura, perché nell'ultima intervista hai detto guarda, avrei scritto anche per il cinema. Cioè la scrittura è un po' il centro anche del tuo interesse. Il tuo tipo di scrittura già nel rap è sempre stato molto originale, no? Hai portato molto di tuo, anche un po' di sperimentale, un certo tipo di ironia, testi che magari richiedono un paio di ascolti per beccarle tutte le barre, perché insomma catalizzano l'attenzione tendenzialmente, no? Quando si costruisce una barra che si vuole colpisca in maniera particolare, si crea una costruzione un po' lunga e poi alla fine si mette, diciamo, si droppa la punchline, si tira fuori la rima giusta e tu invece costruivi come se
non droppi,
tu ne droppi troppe, tu ne fai una punchline.
Ne troppi droppi,
tutta una, sì, fin dall'inizio. Quanto è contato in questo l'esercizio? Perché parlavi di questi mesi passati sulla prima base.
Allora, io ho cominciato, prima della musica rap, a scrivere da bambino, perché ho avuto la fortuna di avere un insegnante alle scuole elementari che ci dedicava un'ora di cosiddetta poesia, nella quale ci introduceva un brano di un poeta, eravamo bambini. E poi ci diceva lasciatevi ispirare e provate a comporre qualcosa di vostro, e da quell'ora io ricordo con molto affetto che avevo il mio quadernino e ho cominciato a scrivere anche al di fuori dell'orario di lezioni, credo forse l'unica volta in cui ho fatto davvero i compiti in vita mia, e da lì ho sviluppato un legame terapeutico con la scrittura da molto giovane, quindi ho passato del tempo a scrivere anche quando non avevo ancora sovrastrutture, non avevo ancora la ricerca, diciamo, di un effetto, ma semplicemente scrivevi le cose che ti passavano per la testa, quindi prima di conoscere il rap. Poi capirai con facilità che nel momento in cui ho trovato una musica che era praticamente solo parola, ritmo, testo, in qualche modo mi sono sentito immediatamente connesso. Poi io non ero non mi adattavo con facilità quando ero giovanissimo, e l'hip hop in Italia era una musica da disadattati in qualche modo, no? Cioè chi lo faceva non era una cosa di successo, era in qualche modo anche un'occasione per ritagliarti uno spazio tuo personale. Non dovevi parlare di musica con gli altri a scuola perché eravate in due o tre che pensavate a quel genere musicale, quindi era anche un modo per sentirti parte di una cosa un po' più precisa, che era poi molto distante anche da quello che stava succedendo negli Stati Uniti. Non sapevo nemmeno all'inizio che ci fosse una scena in Italia, anche se più o meno avevo idea di quello che succedeva in Corso Vittorio Emanuele, perché c'era il muretto, il Largo Corsia dei Servi. C'era uno spazio in cui, quando ero giovanissimo, vedevo le persone che ballavano, che ascoltavano la musica. E ancora non si faceva freestyle. Mi ricordo quando ero bambino, le prime volte che passavo di lì, però vedevo i ballerini. Poi ho passato tanto tempo a far freestyle al muretto, nel senso che io andavo a scuola con Gue, E quindi noi dopo scuola prendevamo e andavamo al muretto e si stava lì, si faceva freestyle, ci si scambiavano i dischi perché i più giovani non lo sanno, ma una volta la musica era molto difficile da reperire, soprattutto quella più di nicchia. E quindi chi arrivava con un fratello che tornava dagli Stati Uniti, aveva un disco particolare, lo duplicava illegalmente, si può dire illegalmente.
In prescrizione ormai, quindi.
In prescrizione. E quindi poi ci passavamo queste cassette.
Aspetta, mi è arrivata una velina dal direttore di Radio Popolare, dice che non puoi dire illegalmente.
Sì, ti fanno il tampone salivare, esatto, vanno a controllare quando hai scaricato l'ultima volta.
Esatto, ormai è così.
Però non ho mai preso in considerazione... Ma sto parlando troppo?
No, okay. Sei qui per questo.
Non ho mai preso in considerazione il mestiere, diciamo, del rapper, dell'artista, anche perché quando io ho cominciato non era un mestiere, non c'erano possibilità di sopravvivere facendo questo genere musicale.
Io volevo arrivare, cioè, mi hai bruciato la domanda, quindi ti ringrazio, perché volevo proprio arrivare a quando c'è stato il primo scalino che ti ha fatto passare dal mi diverto sulla strumentale che ho, faccio freestyle, al incidere, perché comunque immagino che incidere sia un primo step ben diverso dal dire faccio freestyle per divertirmi, scrivo per divertirmi.
Sì, diciamo che va detto che al tempo gli studi, la tecnologia era difficilmente accessibile, perché adesso si sono compressi anche molto i prezzi e si è sviluppata talmente tanto la tecnologia che non hai neanche più bisogno dello studio, anzi, so se avete visto le ultime cose, tipo Gerry Scotti che canta le
canzoni,
non hai neanche più bisogno dell'artista, non hai neanche più bisogno di cantare, no?
Esatto.
Basta l'idea. E al tempo era molto più complesso, quindi le primissime cose le abbiamo registrate in armadi di fortuna, e poi forse la primissima cosa la registrai per primissima registrazione per il disco di Zippo, un brano Io, Zippo e Chief, e l'abbiamo registrato in via Bertini a Milano, con il primo ingresso in uno studio, però per il resto non so, il demo lo facevi con i due nastri e andavi di sovraincisione, prima uno,
sì,
poi l'altro. Quindi alla fine il tuo demo neanche si sentiva, era più il rumore di fondo.
Esatto,
del
nastro, dei passaggi.
Poi sai, tu facevi la tua cosa, magari ti citofonavano, tua mamma ti chiamava.
Bello, esatto.
Era dentro
il telefono.
Era dentro il demo.
Avevi già gli adlib, le sporche, c'era già tutto.
Sì, era dentro il demo. Che non ho, demo che purtroppo i primi demo non ho.
Questi non li abbiamo neanche noi in archivio, credo.
Mi dispiace molto. Poi più passa l'età e più vorresti avere
le origini. Ecco, quegli anni lì che descrivi.
Passa
anche
il tempo, portato benissimo. Cioè, diciamo che in radio non lo sa.
Sembra,
sanno.
Che
sembra non passato.
Esatto. Comunque anche la voce è buona, anche in radio dicono questo qui avrà al massimo 25.
Uè.
Comunque, no, dicevamo, hai fatto dei nomi, no? Quindi Zippo, Chief, che collocano anche un pochino il periodo, per chi non lo sapesse. Vabbè, allora c'è la Spaghetti Funk intorno.
Sì, allora Zippo è stato... Allora, Zippo col Comitato fu il primo gruppo rap ad avere un contratto con un'etichetta discografica.
Sai che questa...
Sì, loro sono stati i primi.
Forse sì.
E anche i primi a fare un disco, credo, in italiano, perché prima si usava... Fino alla fine degli anni 80, forse inizio 90, a rappare in inglese. Credo anche senza conoscerlo. Cioè nel senso,
sì.
Non,
un inglese di celentaniana memoria.
Bene, sì, non credo ci fosse un controllo della qualità.
Ma c'era proprio, secondo me non c'era proprio l'idea di poterlo fare in italiano. Però l'italiano non è neanche una lingua troppo amica del rap a livello metrico, se vogliamo. Per cui chiaramente si pensava di togliere una difficoltà, probabilmente se ne aggiungevano altre 30 facendo così.
No, allora, che non sia... amico a livello metrico, credo che ci sono esempi che contrastino con la tua tesi, per esempio Dante, tipo uno, per dirne.
Sì, però, rappava abbastanza, aveva un bel flow.
Però, ecco, però devi essere particolarmente bravo.
Esatto.
Diciamo. No, il problema della lingua italiana è che non è tranchant, non ha tante tronche,
esatto.
Quindi ha meno musicalità, per esempio, di lingue come l'inglese, il francese, il napoletano.
Esatto, dice. Che infatti, esatto.
Il cinese anche, molto, che è pieno, sì, di accenti.
E infatti qualcuno ha provato anche a reparare... No, nessuno l'ha fatto, perché è troppo difficile il cinese. Però in realtà gli anni di cui parlavi, stiamo parlando anni 90, diciamo, inoltrati.
Sì, credo la prima registrazione da Zip, poco, forse 97.
Quindi 97 vuol dire c'era un mainstream, nel senso che c'erano gli articoli, c'erano i sottotono che arrivavano.
Basta.
E basta, infatti ho fatto due nomi.
Un lungo
che
elenco.
Però arrivavano, e comunque arrivavano davvero da un ambiente hip hop, anche se poi chiaramente in quel periodo lì c'era molto un senso di recinto intorno, per cui già firmare era un problema in major. Già fare successo era un problema, mantenere la credibilità ci si riusciva fino a un certo punto, anche se ci si provava molto. Poi gli articoli avevano anche Franco Godi dietro, per cui c'era tutto un discorso complesso. Quegli anni però, tutto sommato, c'era un mainstream e c'era una scena, cioè il rap comunque in Italia si trovava. C'era chi lo raccontava, c'era AL, che per chi non lo sapesse era un magazine, perché hai partito
l'unico magazine distribuito in tutta Italia, sì.
Però si trovava e veniva raccontato. Vabbè, prendiamoci una pausa qui, andiamo alla musica e poi ripartiamo da qua.
Sì, volevo dire una cosa, sì. Però poi mi sono distratto perché c'è quel bimbo che... Ciao!
Ciao! Sembra un bimbo, ha 42 anni.
Ciao! Ma sei così da solo in giro? Ah no, ci sono.
Ok, okay, no, basta, è venuto okay, accompagnare.
Non voglio farmi
sì, si preoccupa,
poi. Hai la tua vita, giustamente.
Esatto.
Va rispettato. Esatto. Non supereremo il perimetro.
Come al solito, noi chiediamo 4 brani agli ospiti per raccontare anche un po' il rapporto con questa roba.
Pochi ne chiede, pochi.
Pochi, dai, 4, siamo un'ora. E vado in ordine, quindi partiamo...
Sveliamo subito tutto.
No, partiamo con uno.
Dai, vai.
Company Flow, quindi andiamo in questa zona qua. 8 Steps to Perfection, perché?
Questo è una di quelle...
Pensavi di non dover giustificare la scelta.
No, beh, me lo ricordo perfettamente il motivo, perché una di quelle volte in cui un tuo amico tornava dagli Stati Uniti per un viaggio e aveva avuto la possibilità di comprare i mixtape, che erano le cassettine con i brani del momento. In questo caso era Chief, che aveva un mixtape di Fat Beats, che era un negozio storico di New York, all'interno del quale c'erano canzoni del momento e poi c'era un brano dei Company Flow. Che per me è stato uno shock, perché facevano una cosa che non c'entrava niente con tutto quello che c'era e in qualche modo ci aveva dato la distanza che poteva esistere tra l'hip hop che hai in testa tu e quello che fanno gli altri, che potevano essere anche delle cose molto distanti, no? Potevano perché ci passavano dentro influenze, loro avevano, forse per primi cominciavano a mettere cose indiane, suoni sitar, delle cose che non ti aspettavi. E a parte il fatto che, vabbè, loro per un attimo erano stati dei game changer, che in italiano si dice cambiatori di gioco, per l'hip hop, però sul momento mi aveva proprio dato mi aveva fatto capire quante cose si potessero fare e io cominciavo a sentirmi un po' stretto, diciamo, nei limiti imposti nella scena hip hop italiana. Quindi vedere un gruppo che dall'America ti diceva: guarda che alla fine puoi fare come vuoi, era stato una bella epifania.
Allora andiamoci ad ascoltare Company Flow. Get like Rwanda, don't wander far or get chopped up. Quick to rush the spotlight, baby, urine get mopped up. Tax that spray the hall with rap ever saw. Organized graffiti lectures and can't control. Or level with the devil racing uptown versus the border patchy. I'm much too much for any demon style of master me. From the Throg's neck bridge to the Hell's Gate. Lyrically detonated, sparking M80s and bottle rockets into nigga chaser. Downtown graffiti to face a heroin debase. Open up the eyes and clean out the nature. Wide open like the Grand Canyon. MCs couldn't hang if they was lynched by the Grand Dragon. Searching for my styles like Jock Moore. Coming home on work release, shoplifting at the rack store. But sabotaging me ain't easy. I'm crooked like Nathan Wynn, storming Oscar Cheesy. With a big baseball bat, you get balled like De Niro. A sandwich still ain't nothing but a hero. Just a small sample of the abstract. When the rhyme get crazy hot and lyrics don't know how to act. Whether shooting joints or wax, I go all out and attack crabs and herbs, that's crazy whack. We all can't be pimps and we all can't rap. You got to get your dollars on, cause it's on like that. Here's what I want you to do, niggas with the green axe and burgundy forerunner. And human like Blade Runner when I'm
all summer. Just listen to the drummer. Transistor bliss, the feedback, freak the impedance. Funk mode, we expose frequencies and see when napalm can drop low range like Baba Optic. Check the rhyme activity, your skills is microscopic. Peace to my crew and my nigga LP, who's here to spark it, causing all these cracks.
Check it, man, afflicted, quadrant 50, lungs misty. Calling me Maximilian, cause I'm that crazy robot teetering on the edge of outer space, spitting buckshot, the black holes surround me. You found me, as far as I'm concerned, I got your asses in a urn. Bigger, the temperamental hold number, kid. What you can function, tracks is tight, dusty. Drinking water out the well of life, man, I'ma piss it back, rusty. Flesh and phonics, you're goddamn right. I'm on it like they order pacemakers, hooked up the clappers. Clap off, welcome to my freeform jubilee. Look at me, been witness to the shit you wanna be. DBA, lyrical P, burners and sip, but I'm a psycho fan. Feeding on fat, fast and dip, in and out of mind, invisible state. Forerunner, rep, tyrannical, wrecks like text, bus, mechanical, rusty, gone a weasel, printing beats on a easel. Shoot a header, what bitch, your boxing saddles. Look out my way, you pull the breath out your battle. Breaking your double helix, and now this shit is single. Not mono, I burn the needle out your funnel. LP, the third gunner on the grassy nose roll. Keep the seventh seal of heaven in my pocket. You faggot like sprockets, you motherfuck the Houston Rockets. I'm so sick of recycled metaphors, bet, but I'd fuck Laura Ingalls. Only when she's done with her chores, got rappers tiptoeing on the highway to heaven. Got manners like Bruce Banner when he's stressed. I'm sick of ya. Corny beats in your crowd involved hooks, cause I'm a thinker. Evil ain't is letting off stink.
Eight steps to perfection. The sum of each part forms an octagon. Let rhyme style get smart.
Eight steps to perfection. The sum of each part forms an octagon. But rhyme styles get smart.
The holy terror. Last move you made was and never won't win. Playing taps on the violin. Can never comprehend the rhyme origin. I rate one like a Chinese Jamaican like a chin. Hot rock and corduroy valleys that's so fitted. Niggas came and asked out my tracks and left them shit.
Ripartiamo da dove eravamo rimasti, perché si parlava, introducendo questo brano, proprio di come, arrivandoti questa cosa, ti sia arrivato proprio anche il fatto che tecnicamente si potesse mettere dentro tantissima roba diversa. Prima si parlava un po' del fatto che anche quando l'hip hop italiano già in quella che fino a qualche anno fa era conosciuta come la prima Golden Age, riusciva a portare musica nel mainstream, a rappresentarsi nel mainstream, e un underground era ancora vitale, però lo stesso ambiente hip hop che si riconosceva molto in se stesso, e c'era quella cosa del riconoscersi e sentirla come una cosa esclusiva. Cioè non è che voglio che tutti ascoltino hip hop, no?
No, ci si riconosceva intanto per i pantaloni molto larghi.
Esatto, sì.
Che già
esatto.
Comunque era...
quella che mia nonna chiamava i ciapa merda, sì. Era, sì.
Ma ciapa merda...
Tua,
allora sì, non c'è niente di male.
No,
dai.
Infatti.
No, no, perché spesso se ti...
Se la riempiono,
esistessero dei pantaloni che ti che obbligano a prendere quella
degli altri. Sarebbe una linea fallimentare, secondo me, però...
No, però, ecco, era anche la possibilità di vedere della musica con... un'iconografia molto distante da quella che passavano i video, diciamo, più patinati, in cui... c'era, non so, lo champagne, le donne nude, non che da a 14 anni non ti piacessero le donne nude,
per
in particolare.
Carità.
Lo champagne mi è
piaciuto. Così, così.
Tanti, devo dire la verità?
No. Anche no.
Anche no. Però vedevi questi che erano torvi, che avevano delle scelte stilistiche gotiche, no? E che inserivano parole incomprensibili che neanche trovavo sul dizionario, perché poi c'era...
Il testo,
sì. Cioè tu compravi i dischi perché all'interno c'erano i testi e potevi cercare di capire di cosa si trattasse. E al tempo la distanza culturale, adesso è molto più facile interagire purtroppo per i giovanissimi con la musica hip hop americana, perché diciamo che le cose di cui si parla, i marchi, sono le stesse che vanno, la famosa globalizzazione.
Sì.
Al tempo, non essendoci ancora stata la globalizzazione, parlavano di marchi, di brand, di cose, che erano esoterici, perché erano automobili che da noi non esistevano, e quindi ha citato questa automobile, capito?
Sì.
E c'era questa curiosità, però a me piaceva chi mi dava la possibilità di rimanere ipnotizzato dal ritmo e di non darmi un'immagine univoca, no? Che potesse anche poi... la mia fantasia avere un po' di spazio per viaggiare.
A me, sentendoti parlare, mi vengono in mente, forse i Native Tongue, un esempio di quello che hai appena descritto. Ecco, e quando hai il tuo percorso?
Loro sì, fondamentali, che io non ho citato e non ho messo semplicemente perché hanno cominciato
un po' antecedenti.
No, ma anche perché hanno cominciato a fare queste scelte fondamentali, appunto, di, non so, di jazzare la musica hip hop qualche anno prima che mi avvicinassi io. Quindi ho avuto, visto dei concerti bellissimi, mi ricordo quello dei De La Soul a Torino nel 97 per l'album Styx Isai, però non sono stati rivelatori in quel momento, no? E quindi io ho citato brani che in qualche modo mi hanno dato delle illuminazioni.
Anche perché, dicevamo a microfono spento, in realtà era un periodo vitale da un certo punto di vista, ma anche in cui la scena hip hop italiana si stava corazzando e metteva un po' di regole anche quasi tecniche, no? Per cui se non repavi in un certo modo eri fuori, se non repavi di certe cose eri fuori, se non repavi... Quindi improvvisamente arriva qualcuno dall'America che suona inserendo cose stranissime, che poi è il principio dell'hip hop, nel senso che, cioè, fin dall'inizio si rappava, anzi si costruiva musica andando dagli Chic ai Kraftwerk.
Sì, sì, si dice rubare, credo.
Rubare, tecnicamente rubare. Campionare.
Dopo Album Missing You è diventata proprio rubare.
Esatto, esatto, sì. E, no, ma anche prima, già con Rapper's Delight, credo. Comunque, a te è arrivata questa roba qua, in un momento in cui poi tu hai fatto le tue prime incisioni, cose, il rap è un pochino imploso in Italia, ha iniziato a sparire. Chi era in prima fila, nel caso dei Sottotono, è stato fagocitato da Sanremo, nel senso che dopo l'affair sono un po' scoppiati, gli Articolo hanno iniziato a fare quel punk un po' cameretta che andava primi 2000, e quindi si sono
anche perché
Neffa, anche perché la signorina,
si sono erano annoiati dal clima,
sì, pesante,
sì, di continuo giudizio, sfottò, non era per nulla costruttiva la scena, quindi credo che poi anche in maniera autonoma, indipendente, tutti questi artisti abbiano detto: ma sai, ti dico,
ma
sai che mi avete rotto?
Esatto, è quello.
E quindi poi si sono spostati, tornando sempre, perché questo si torna
quasi
solo
tutti,
Neffa,
tranne Neffa. Esatto, io sto qua che aspetto. Prima o poi
ha fatto il sole.
Ogni tanto
ha fatto una mezza strofa.
Ha fatto una mezza
in un
strofa.
Progetto, credo, di Alborosi. Cioè,
sì, ha fatto ogni tanto qualcosa.
Tornando però a quel periodo, mentre c'era un po' di fuga generale, voi iniziavate a muovere, dico voi perché c'è un disco che, per chi è dentro questa roba, è mitologia, che conta, oltre immagino Zampone di Chief, che abbiamo citato prima.
Sì, che è stato il produttore esecutivo, cioè ha esatto. pagato lo studio, ci ha fatto, sì.
Esatto.
Un termine in un periodo in cui il termine produttore esecutivo era ancora avvolto in una nuvola di mistero in
Italia. Io sarò sempre grato ad Agostino, perché sì. al tempo l'idea che uno investisse dei soldi senza tornare, sì. poi perché poi non l'abbiamo mai ci sono state fatte solo quelle sì. prime copie, non l'abbiamo mai ristampato, che è anche il motivo per cui forse
solo che lui, a parte il momento, non è che avesse, cioè diciamo che l'intuito ce l'aveva, perché su quel disco, che è 3 MCs al cubo, ci siete tu, Gue Pequeño, Jake La Furia, Don Joe, e quindi direi che è un unicum delle sacre scuole,
prodotto da Caneda.
E volevo chiederti di raccontare il lavoro di quel disco lì, in quel clima lì, nell'ambiente hip hop italiano. Intanto, quanto eravate coscienti dell'ambiente in quel momento del rap italiano?
No, eravamo molto coscienti, anche perché era prevedibile, no, le critiche, erano prevedibili le giustificazioni degli artisti e le critiche del pubblico. Era un gioco, avevamo 18 anni, quindi comunque è un disco all'interno del quale sono confluite tutte le canzoni che scrivevamo come hobby, come passione, ai tempi in cui andavamo a scuola, cioè né più né meno.
Sì.
Poi col tempo, chiaramente, essendo loro i Dogo, avendo continuato, io ho continuato a fare le mie cose, quindi poi c'è la prospettiva storica
della mitizzazione,
te lo fa sembrare il punto di partenza. In realtà era un passatempo. Cioè,
sì, però...
Però ascoltandolo, cioè...
In quella stessa
età, credo chiunque in questa sala stava facendo tipo la tesina della maturità. Cioè, è una virgola in più in termini di struttura rispetto alla... Ma anche proprio in termini proprio contenutistici. Poi, come dici tu, anche magari figlio del rap di quel periodo per certi versi e della vostra formazione, e lontano anche per altri. Però, cioè, in un periodo storico in cui c'erano... Tu dici un gioco, un divertissement.
Sì, era proprio un gioco. Cioè era...
Quanto i diciamo con delle grosse virgolette, i paletti che ha citato prima Matteo vi hanno influenzato nel lavorare quel disco, e quanto invece è venuto fuori così perché quel periodo voi artisticamente eravate così?
Mi sbilancerei per un 51-49 percentuale. No, chiaramente noi eravamo molto convinti di quello che facevamo, anche perché era una passione che ti riempiva le giornate, quindi era anche un modo per educarci e crescere, perché era una musica che aveva bisogno di informazioni, e quindi guardavi film, ti informavi, cioè studiavi l'ambiente, guardavi quello che facevano le persone di fronte a te sul tram, perché poi dovevi chiudere una canzone, allora cercavi in qualche modo
stimolo.
In qualche modo è stato probabilmente il primo momento in cui abbiamo dedicato seriamente tantissimo tempo a questa cosa. Quindi da quel punto di vista eravamo molto concentrati sulla nostra visione, e anche probabilmente insoddisfatti di quello che era di quella che era la coinè espressiva dell'hip hop, che non è presente infatti in quel disco, perché noi avevamo il nostro viaggio che era molto anime, molto guerrieri, molto anime, giapponesi, sì. Però ecco, io adesso ammetto la mia semi-ignoranza, cioè dovrei riascoltarmi il disco, cosa che
okay.
Chiaramente no, ma invece no, sarebbe una cosa carina da fare. Perché dici che non lo fai?
Ma io?
Tu, no.
Io perché non avevi stampato poche copie, Darren. No, comunque si trovano.
Non c'è, si trovano.
Qualcosa
sì,
si
sì,
trova.
Però
devo investire.
Far la gioia di Discogs e di qualche collezione.
Sì, perché costa 200-300 euro.
400, sì, sì.
Ma sono, infatti non me lo prendo. No, mi dispiace.
Ascolta, tu fai prima richiamare quelli lì, lo rifai, te lo ascolti quando vuoi.
Chiaramente mi dispiace non avere delle copie, anche perché costano 400 euro, sono stati momenti in cui avrebbero fatto molto comodo, però sai, averne 25 a casa,
sai che
la scatola da 25, lo so, però
mai fare sti errori,
non ci abbiamo visto lungo, però secondo me quello è più in qualche modo una fotografia di un certo modo di scrivere, appunto, che non era neanche il nostro, cioè quel discorso lì è morto lì, cioè poi anche i Dogo si sono evoluti. Voluti non so se era comunque sono andati in un'altra, non vorrei offenderli,
per carità,
ragazzi, era una battuta. e io invece, anch'io mi sono da un certo punto di vista molto involuto a livello tecnico, no? Cioè ho proprio abbandonato la tecnica poi successivamente, quando ho cominciato a fare i dischi a mio nome. Quindi
io riprenderei poi da questo spunto preciso, sì. Però prima, parlando di tecnica e di gente che ce ne ha messa un sacco nei dischi in maniera diversa, abbiamo il secondo pezzo.
Sì, abbiamo il secondo pezzo, adesso vado a recuperare perché mi hai così sorpreso.
Molto alla sprovvista,
no, perché non so l'ordine. Ah sì, beh, abbiamo The Roots con What They Do. Però prima volevo chiederti un'ultima cosa su questo, poi passiamo ad altro. Perché è stata la tua unica esperienza di fatto di un disco di gruppo, dopodiché tu hai fatto un sacco, cioè lo spazio personale tu nei tuoi dischi di fare veramente quello che ti pare, come ti pare, te lo sei preso e ne parleremo, perché è veramente un po' il focus di come tu poi hai vissuto il rap e l'hip hop e la libertà che l'hip hop dà, perché l'hip hop è fondamentalmente una cultura molto libera.
È partecipazione.
Esatto, è bravo, come direbbe quell'altro. Però, ecco, fare un lavoro con un gruppo, cioè a livello tecnico, di metrica, ma soprattutto anche di portare la tua scrittura, dicevamo prima quanto è centrale per te la scrittura, in un brano in cui si affianca la penna di altri, per quanto bravi, ma ognuno col suo viaggio, che appunto, che differenze, cioè è stato difficile per te, è stata una cosa complicata, è una delle ragioni per cui non l'hai mai più fatto, cioè
adesso ripeto, non vorrei appiattire e banalizzare, però eravamo amici, passavamo tutto il tempo assieme, quindi era automatico in qualche modo cioè, usavamo gli stessi spazzolini, cioè, capito?
Okay, sì.
Sei in quell'età e in cui vivi in maniera anche molto
simbiotica
le
sì,
cose,
sì, sì.
E non c'è, cioè, quello che è tuo è anche dell'altro, almeno adesso non so come sia per i giovanissimi oggi, però ecco, non c'erano molti confini, quindi era un po' il lavoro di tutti e ci aiutavamo a vicenda, ci consigliavamo tanto, era il disco di un gruppo di giovani amici. Io poi non ho mai lavorato no, diciamo progressivamente in gruppo, cioè facendo più di un brano, sì. Mi è capitato raramente, ma ho avuto esperienze in cui facevo tante cose,
sì, certo,
in compagnia. Sono, cioè, non sono orso, però riconosco nel rapporto con gli altri qualcosa di sacro, terapeutico e anche religioso. Cioè, quando sto con le altre persone mi piace anche cercare di diffondermi con la loro visione, cercare di recuperare qualcosa di utile anche per la mia vita negli altri. Non è facile stare in un gruppo comunque. No, certo. Non so se adesso ognuno ha le sue abitudini, poi con l'età uno prende, sì, una pastiglia di un tipo, sì, l'altra dell'altro.
È un casino. Gli orari, poi mischi.
E poi uno c'ha gli impegni.
E poi sei sul palco, stai cantando, suona la sveglia perché devi prendere, capito, la pastiglia. Tra le stesse è un casino. Va bene. Il punto è che comunque se ti dimostri giovanissimo, poi non si vede questa cosa. Ti togli
la ringrazio.
Prego. The Roots, What They Do.
Perché?
Bravo.
Perché questo fu uno dei momenti rivelatori della musica dal vivo, hip hop, perché fu la prima volta un concerto in provincia di Bergamo, mi sembra, questo intorno al 97, quel disco 96, 90, era il tour di forse 97, inizio 98, per la prima volta vedo un concerto hip hop suonato dal vivo, con i musicisti. Anche lì,
svolta.
Perché la cosa che tipica, che quando tu ascoltavi hip hop ti dicevano ma non è musica, non è suonato.
Non hai allora, musica poi, senza musicisti.
Andato a comprare il disco e andavi da tu chi ti diceva così, ma c'è questo disco qua, ascolta il disco dei The Roots.
Fregato.
Beh. E primissima volta anche che vedo il beatbox fatto bene. Anche qui è una canzone in cui gli artisti dicono si può fare in un altro modo la musica hip hop. E infatti dicono: noi non facciamo quello che fanno loro. In una maniera, adesso detto così, sembra una cagata pazzesca. Però ascoltatelo con un'eleganza magistrale.
The Roots, What They Do.
Generation, fast-paced nation, world population confront their frustration. The principles of true hip-hop have been forsaken. It's all contractual and about money-making. Pretend to be cats, don't seem to know their limitation. Exact replication and false representation. You wanna be a man, then stand your own. To MC requires skills, I demand some shown. I let the frauds keep fronting and roam like a cellular phone far from home, giving crowds what they wanting. Official hip-hop consumption, the fifth thumping, keeping your party jumping with an original something. Yo, I dedicate this to the one dimension now. No imagination, excuse for perpetration. My man came over and said, yo, we thought we heard you. Jokes on you, you heard a biting ass crew, but and hatred, the game is ill-natured, it's nothing sacred. And yo, it's funny what I see some rap niggas do to make it. A few will blow up or go as far as they can take it. My 9 to 5 is just to hit you, get the party live. I'm Black Thought, used to rap for sport. Now the rhyme's saying rent, pay, and life support. I take it very seriously within this industry. It's various crews that try to touch me, but I come with the beautiful things, and I bless the track plushly. Around the world, crowds love me from doing tours. Recipient of applause from all of you and yours. Creator of original sounds that's in the stores you take home to absorb and sweat it out your pores. Now who can stop the music running through these veins? Infinitely go against the grain. That's why my motto is to never do. What they do, what they do, what they do, never do, what they do, what
the life of limos and lights, airplanes and trains, short days and long nights, keyboards and mics, bass chords and drum kicks. In my mental thick, they hit my head like brick as I embark on a mission. Welcome into the dark. When I first sparked the arts, when the listening start, open your head wide and let the thought inside. My style fortified by all of Philadelphia. My delf more stealth than all the wicked wealth. I mentality undetectable by the naked eye. Dick, I get paid when the record is played. To put it short, I want it made like Ed. Enough said. Then after that, I'm putting on my cousin Hamed. We let the ladies blend with the dark skin devil bread and discover my level is that of no other. And roots crew reign official and true while I'm continuing to.
Rieccoci The Roots, fuori microfono spento si parlava di quanto in realtà adesso questa cosa della musica senza strumenti è un po' passata, dei live anche italiani di rap con gli strumenti ce ne sono un sacco, musica
pure,
senza
pure
suonatori,
troppi, mi diceva.
A volte.
Troppo poco, come direbbe un grande intrattenitore.
Vedremo, nel senso che poi dipende da come poi le cose sono concepite. E nel caso di questo genere, forse anche da dove li suoni, cioè l'impatto sonoro deve calcolare il posto dove viene fuori. Non tutti i posti sono belli, come un bel palco in riva al lago di Iseo, dicevi, no? In provincia di.
Sì, non ricordo. Questi ricordi un po' offuscati. Mi ricordo però l'emozione di vedere. Se googliamo lo troviamo magari.
Ma sì, secondo me sì. Più facile che non trovare il tuo primo demo, che purtroppo lì è andato.
No, ma che esiste, secondo me deve essere in qualche cantina.
Sì. Veniamo invece poi a quando il percorso è stato tuo. Abbiamo detto fin da subito, tu hai iniziato a mettere bene in chiaro che tu portavi il tuo stile fin dal primo disco. E poi sei andato a sperimentare cose molto particolari, no? Nella tua discografia, fino a fare dischi di monopezzi di tanti minuti. Cos'era? Sì, Nostalgia
di 20 minuti.
20 minuti, 20 minuti,
sì.
Che erano dei veri e propri monologhi. Dunque, io volevo sapere quanto in questo c'era proprio un po' la voglia di dire implicitamente: io faccio un po' il cazzo che mi pare, e invece quanto fosse proprio la necessità. Di fare dischi che poi sono tutti diversi l'uno sono proprio diversi l'uno dall'altro.
Allora, sul primo disco io devo essere abbastanza sincero, cioè io avevo completamente smesso di pensare alla musica rap, e poi ho intorno al 2000, dato che è diventato molto facile produrre, fare delle basi musicali, ho cominciato a sperimentare, a spippolare. Che significa giocare
con i.
Okay. E quindi mi sono trovato di fronte a delle scelte stilistiche musicali che mi incuriosivano e che, con le quali passavo magari la notte cercando di trovare un suono. Era molto intrigante per me, devo dire, cioè la magia del creare la musica anche dal nulla, senza essere un musicista, appunto, come dice il titolo. Poi io ai tempi lavoravo di notte, quindi poi mi rimanevano in testa queste produzioni che io facevo e cominciavo a pensarci sopra. E ho cominciato così a scrivere quelle canzoni del primo disco, no? Provando a trovare delle parole che stessero bene su quella musica, e in qualche modo raccontando una fase evolutiva, no? di giovane uomo. Quindi non era programmatico fare essere personale, però diciamo che i mezzi tecnici ti permettevano di decidere tu molto chiaramente, o anche di lasciare molto in mano al caso. E quello è un disco che non è fatto per essere un disco, è la fotografia del mio hard disk di quel periodo. Poi con Francesco Gaudesi, che era compagno mio e di Gau dalle superiori, lui stava studiando da fonico, ha detto: ma perché non proviamo a stamparcelo noi, a dargli una sistemata al suono e a farlo uscire?
Ma tu pensa a chi ha messo insieme la classe delle superiori di Darge, c'erano tutti lì praticamente, c'era mezza scena.
Rick Rubin era, president.
Esatto. Era il 2006 il primo disco.
2006, sì.
Poi dicevamo, ogni produzione sembrava un pochino spiazzare, no? Ovviamente al centro quello che tornava sempre era un po' il tuo immaginario, che è molto personale, quindi l'uso anche dell'ironia. E secondo me poi quando andremo ad ascoltare gli Outkast, che sono un altro delle tue scelte, lì si, un pochino si capisce, diciamo, che l'uso dell'ironia, il rap si presta anche, no? Potrebbe essere della stand-up comedy in musica, cioè se dovesse la stand-up comedy dovesse utilizzare una musica, probabilmente dovrebbe utilizzare il rap.
Molti dischi americani nelle introduzioni, negli intro, contenevano spezzoni di stand-up comedy, quindi sì sì, sono, ma è la centralità della cosiddetta parola, cioè
esatto.
Che è stato anche un momento abbastanza importante, diciamo, dell'evoluzione dell'uomo,
perché per un lungo periodo
ci distingue dagli altri.
Per un lungo periodo gli stand-up comedian agli inizi in America registravano dischi, effettivamente, cioè proprio, era molto più vicina alla musica la stand-up comedy agli inizi, quindi non sorprende. Poi ricordo un Chris Rock su un disco di Kanye,
grandi. Secondo me, appunto, la questione della centralità della parola è una delle cose che poi ti ha sempre un po' definito, perché tu la prendi molto sul serio questa cosa, e lo hai detto, comunque la scrittura sarebbe arrivata, poi sono arrivati i Public Enemy, però avrebbe comunque fatto parte della tua vita. Parliamo del tuo percorso all'interno della cultura hip hop, di quanto ti ha dato, un po' l'abbiamo già attraversato. Ti chiedo a questo punto, però, se al punto in cui sei adesso, e quindi in una posizione diversa da un punto di vista artistico, personale, anche se vuoi sonoro, musicale, il tuo modo di scrivere immagino sia cambiato. C'è qualcosa in cui riconosci ancora il tuo modo di scrivere del D'Argenino?
Il D'Argenino, sembra di quello, il D'Argenino d'oro va?
Io chiaramente ho un legame con le canzoni che non è quello da fruitore, non credo che anzi io ti dico, io non ascolterei le mie canzoni, cioè se non ci lavoro.
Allora, prima regola che dovrebbero insegnarti, non dire io non ascolto, non comprate il mio
non mi dà piacere ascoltarlo, se preferisco spaziare, cioè nel senso, ma senza falsa modestia. Ma li trovo piacevoli, fatti bene, da uno che si impegna, però è che mi alza la mattina e me l'ascolto.
Ok, già. Va bene.
Quindi, no, ma nel senso, grazie per l'applauso. Però è la
uno.
Cerco di chiaramente, di quando mi fai una domanda del genere, cerco anche un po' di uscire dal mio ruolo di ascoltatore e di darti una risposta meno autocritica. Però l'unica cosa che mi rimane davvero di quelle canzoni lì, in qualche modo, è la sensazione che siano l'album dei miei ricordi, perché io di quel brano mi ricordo soprattutto perché
l'hai scritto,
perché c'è quella rima che non è, che magari in quel momento dicevo, adesso voglio raccontare questa cosa, però non voglio citare quella persona per rispetto e perché poi non voglio dare tutta questa importanza a quella stronza, e allora adesso dico, hai capito? E quindi mi lego a quella cosa in maniera molto affettuosa, dico però che bello, no? Che avevo la possibilità di fare la mia musica, di raccontare le mie cose. In qualche modo io sono un'altra persona, ma non perché io abbia avuto un'evoluzione diversa da quella che hanno tutte le persone che crescono e vivono, e soprattutto è cambiato tutto intorno a noi, e mi stupirebbe se fosse rimasto identico, cioè mi preoccuperebbe di più. Cioè, la vedrei come una forma di disturbo inguaribile, no? Cioè, il fatto di ripeterti e di fare le stesse.
Eternamente un giorno della marmotta di te stesso.
Non lo so, no, c'è qualcosa di. Che non so, devi dirmelo tu. Sei tu l'ascoltatore.
Ma che cazzo ne so, perché tu D'Argen. No, scherzo.
Io
vedo qualcosa nello stile narrativo. Questa, allora. Ok, bella, c'è qualcosa che
l'ha risolto.
Abbiamo risolto, no?
Doveva dirtelo 3 minuti fa.
Adesso,
invece,
un attimo, perché mi devo fare un'altra domanda. In realtà, adesso veniamo invece all'hip hop. Allora, perché è cambiato tutto.
Una cosa,
no?
Vorrei dire: una cosa. Dicevi della musica, soprattutto, no? Che era cambiata la musica. Sì, però è così, è in qualche modo, essendo così centrale la parola. La musica è comunque scenografia,
certo,
no? E quindi forse cambia tutto perché non cambi nulla. Facciamo citazione.
Citazione, madonna, stasera, vabbè, allora. Gattopardiane. Vabbè, siamo gli Outcast. Dai, li abbiamo tirati in causa.
Gattopardo Outcast è proprio è un back to back.
Aliens.
No, ecco, interessante invece qui dove loro cambiano tutto perché cambi qualcosa. In quel periodo erano, infatti il disco si chiama Alieni di Atlanta, perché loro facevano delle cose anche obiettivamente altissime, però non venivano riconosciuti come elemento fondante, no, dell'hip hop, perché c'era solo la East Coast e la West Coast, quindi New York e Los Angeles. E loro invece cercavano di trasmettere una forte identità dalla Georgia, che poi è diventato Atlanta, è diventata poi in qualche modo la New York e Los Angeles dell'epoca
post.
Incredibile come... Vabbè, poi le città sono quelle.
Esatto, beh, sono mica poche comunque volendo. Diciamo che Atlanta si è dovuta accendere una bella lampadina.
Si è dovuta accendere, però hai capito, tutti i rapper, quelli più quotati della scena poi degli ultimi anni sono,
Sono atlantini,
come si dice? Sì.
Atlantidei? No.
Atlantini, dai.
Come si dice?
Atlantesi, che ne
Atlantesi.
So. Outcast.
Come si chiamano gli abitanti di Atlanta?
Come si chiamano gli abitanti di Atlanta?
Outcast.
Non lo so.
Bergamaschi?
No, quella è l'Atalanta. Scusa. Outcast, questa è Atlians.
Old National got the skanks. Everybody, you know what I'm saying? Check it. Well, it's the M.I. cricket letter. Ain't no one better. And when I'm on the microphone, you best to wear your sweater, cause I'm cooler than the polar bear's toenails. Oh, hell, there he go again, talking that shit. Bend corners like I was a curve. I struck a nerve, and now you about to see the southern player serve. I heard it's not where you from, but where you pay rent. Then I heard it's not what you make, but how much you spend. You got me bent like elbows, amongst other things, but I'm not worried. Cause when we set up in the party, like I'm out, you scurry. So go get your fucking shine box and your sack of nickels. It tickles to see you try to be like Mr. Pickles. Daddy Fat Sax, B-I-G-B-O-I is that same motherfucker that took them knuckles to your eye. And I try to warn you not to test, but you don't listen. Giving a shout out to my Uncle Donnell, locked up in prison.
Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah.
Now, my oral illustration be like clitoral stimulation to the female gender. Ain't nothing better, let me know when it's wet enough to enter. If not, I wait, because the future of the world depends on if or if not the child we raise gon' have that nigga syndrome. I will it know to beat the odds regardless of its skin tone. I will it feel that if in tune it, it just might get picked on. I will it give a fuck about what others say and get gone. The alienators, cause we different, keep your hand to the sky. Like sounds of blackness when I practice what I preach and don't lie. I be the baker and the maker of the beast of my pie. Now break a breaker, tenfold, can I get some reply? Now everybody say,
throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and all that pimp shit, everybody let me hear you say, oh yeah, yeah.
Every day I sit while my nigga be in school, thinking about the second album at the dungeon, shooting pool like ES to the PA, cause we just to the B in the zone. Honey, I'm home, but I'm not married, carried a lot of problems around, being frustrated. And now I'm sitting at the end of the month, I just made it like you make the B team. And like your daddy's wife, you making a cough. You heard the AT alien, so back the hell up off.
Softly, as if I played piano in the dark. Found a way to channel my anger, not to involve. The world's a stage and everybody got to play their part. God works in mysterious ways, so when he starts the job of speaking through us, we be so sincere with this here. No drugs or alcohol, so I can get the signal clear as day. Put my Glock away, I got a stronger weapon that never runs out of ammunition, so I'm ready for war, okay?
Throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you like fish and grits and...
Outcast, Atlians, sempre microfoni spenti. L'importanza degli Outcast e quanto in realtà appunto erano impeccabili nel portare la loro locura, se vogliamo, no? All'interno di una scena che era ben divisa in quel periodo. Siamo quasi in fondo.
Ci ringrazia il pubblico, non ne può più.
Esatto, c'è cioè gente che inizia a rumoreggiare. Due domande. Uno, quanto si parlava del tuo rapporto con l'hip hop, quanto è stato importante nutrire questa cosa in un contesto come Milano? Cioè, quanto è stato importante Milano, che tu hai anche cantato, tra l'altro, omaggiandola?
Per quello che mi riguarda, in generale Milano è stato molto importante. Punto primo, perché io sono ho sangue meridionale e quindi tendo a, diciamo, alla stasi, diciamo, per non okay. alla pigrizia. Mm. Cioè, quindi Milano in qualche modo ti stimola, perché tu vai, adesso io vengo qua e poi dopo ci fermiamo un attimo e dici: ma cosa stai facendo? Me l'avresti detto. Ma cosa stai facendo in questo periodo? Esatto. Io sto facendo delle figate, no? E tu? Quindi devi avere qualcosa da raccontare.
Rispondo, anche solo rispondere.
Uno fa delle robe perché se no altrimenti la gente dice: niente, mi rilasso, che cazzo dici? Corri.
Hai capito? E quello ha fatto tanto, cioè, devo dire, perché ho sempre avuto intorno persone che si proiettavano in maniera costruttiva verso il futuro, cosa che non è proprio una mia caratteristica, però in qualche modo per osmosi, per vicinanza, ma anche per
rassegnazione a un certo punto,
per invidia nei confronti di un atteggiamento vitale, ho sempre fatto qualcosa, poi prendendomi anche delle lunghe pause che sono state sono importanti tanto quanto le note musicali,
certo,
tanto quanto
certo.
Come tu mi insegni. No, rispondiamo in fretta a questa domanda, perché magari anche il pubblico ha qualcosa da chiederci. Non vorrei che
quello lo facciamo
a microfoni spenti.
Chi è venuto? L'ultima, vabbè, è quella con cui chiudiamo con tutti. Sono passati un po' di anni da quando l'hip hop è nato, 50, li porta comunque meglio di noi e noi li portiamo benissimo. Però anche un bel po' di anni da quando tu ti misuri con questa cultura e da quando ti accompagna. Che rapporto hai oggi con l'hip hop?
Diciamo che l'hip hop, la musica urbana, è diventato hip hop, no? Quindi è quello che ascolti ovunque, volente o nolente, spesso o nolente, mi dirai tu. Però non ho più quel rapporto in qualche modo da cordone ombelicale. Cioè, mi trasmette sicuramente degli elementi anche forse particolarmente nutritivi in alcuni momenti della mia vita. Magari vado a cercare delle nuove correnti che avvengono soprattutto all'estero, perché diciamo che sulle nuove correnti noi non siamo degli innovatori, anche a livello di suono, non abbiamo grande fiducia nella nostra essere italiani anche musicalmente, no? Forse sì, qualcosa da Napoli, che ha portato delle scelte molto italiane. Io quindi lo ascolto, se trovo qualcosa, in linea di massima non ho più quel tipo di rapporto con la musica in generale.
Ok.
Sono abbastanza nostalgico e randomico. Ho delle playlist che sono, non diciamo dove, che però con lo sciaffolone
vai.
Sì, quando sento bisogno di musica vado abbastanza sul sicuro.
Sì. Esatto.
Nostalgia randomica sembra un gran titolo
per il prossimo
anche
disco.
Per un disco, volendo, in effetti. Sì. Però
siamo arrivati in fondo, grazie dell'altro spontaneo applauso. Che
grazie, ringraziateci.
In realtà serve
che siamo
ringraziare
arrivati in
Dargen, grazie Dargen, grazie, è stato super.
Per me è passata velocissima quest'ora, per loro dubito. Però.
Per loro no, ma insomma è un'ora, ma sembrava molto meno in realtà, perché la porta bene.
La portiamo molto bene.
Molto bene.
Grazie Radio Pop.
Esatto. E come ultimo, l'ultimo pezzo da te selezionato che usiamo come sigla per meno di un minuto, credo, sono i Bone Thugs and
Harmony. Vai.
Niente, non introduciamo.
No,
Bone Thugs
qui c'è. Io ho ascoltato questo disco la prima volta, bellissima storia. Il mio compagno di scuola, Filippo, andò al Libraccio e dove vendevano per niente i dischi che la gente comprava e non voleva ascoltare. Effettivamente, perché era. Poi la gente magari se lo ascolta con calma a casa, Bone Thugs and Harmony. Perché non sembrava la musica che si ascoltava in quel periodo, sembrava gospel messo su una produzione hip hop. E ricordo che il mio amico Filippo comprò questo CD a 4-5 mila lire, no?
Sì.
CD che non voleva nessuno, e passammo la notte, tutta la notte, ad ascoltare questo disco.
Che viaggio pazzesco.
Sì.
Noi non abbiamo tutta la notte, ma grazie Dargen per essere stato con noi, grazie per averci raggiunto, grazie per averci ascoltato da casa, Bone Thugs and Harmony.
Ciao da casa.
Ciao, Hip Hop Tales finisce qua.
Against rap. We're not against rappers. but we are against those thugs.